Amiche e amici di Outcast, sono Andrea Babic. Sono qui in una sera brumosa di novembre per parlarvi del nuovo titolo della saga di Bubble Bob. Bubble Bob for Friends, solo per Nintendo Switch. Anche in edizioni limitate, costose, con un sacco di gadget, paccottiglia di varia qualità, o anche semplicemente digitale, se volete. Cosa c'è da dire? Cosa c'è da dire su questo gioco? C'è tanto da dire. Io sono un grandissimo fanatico di Bubble Bob e un integralista probabilmente anche, quindi ho dovuto fare con me stesso una specie di tara per cercare di essere obiettivo. Ci ho messo tanto, vi dico subito che la mia prima reazione alla parte nuova di questo gioco è stata violentissima, è stata molto violenta e obiettivamente non sono stato felice nella prima fase nel mio giocare. Poi ho finito il gioco, l'ho finito in modalità normale, in modalità hard, sto parlando della nuova parte, e insomma un po' mi sono ricreduto, ma è più una questione filosofica. Comunque, insomma, se volete seguirmi in questa peregrinazione mentale da talebano di Bubble Bobble che si ritrova a dover fare i conti con un nuovo capitolo, facciamolo, ma cominciamo con un piano giocattolo. Ti ricordi la musica di Bubble Bob, il meraviglioso inizio del gioco, il meraviglioso inizio, fammi mettere giù il piano, ecco, il meraviglioso inizio della tua vita, l'inizio della tua infanzia. Lo giocavi in sala giochi, speriamo, lo giocavi su NES, lo giocavi un po' dove cazzo te pareva, lo giocavi ovunque perché era ovunque Bubble Bob. Bubble Bob è un gioco impegnativissimo dal punto di vista di game design, è una miniera, una ricchezza assoluta, c'è dentro veramente tutto quello che si poteva dire del gameplay arcade a schermata singola, peraltro cooperativo slash competitivo, si giocava da soli o si giocava in due, giocare in due aveva dei significati molto profondi, il gioco si poteva veramente completare, avere il good ending solamente giocando in due, inoltre il good ending introduceva in realtà una modalità aggiuntiva detta super Bubble Bobble con dei tweak all'interno del gameplay. Insomma, è un gioco intrigatissimo, è un gioco esoterico, pieno di bonus, pieno di sorprese, pieno di gimmick di gameplay, tutte però funzionali ad un'esperienza di gioco ricca, ricchissima, completa, enciclopedica di tutto quello che era il bello dell'arcade fino a quel momento. Sicuramente uno dei miei top 3 da sala giochi di sempre. Top 10, cazzo, top 3 è troppo difficile, però ok, quindi vi ho fatto capire innanzitutto qual è il mio rapporto con Bubble Bob, la memoria personale ma anche il riconoscimento oggettivo di un gioco assolutamente fuori scala, un gioco con cui tutti i seguiti hanno fatto difficoltà a relazionarsi, a rapportarsi, hanno fatto difficoltà a portare avanti le idee di gameplay di Fukio Mitsuji, detto MTJ, questo è il nome del designer, compianto designer, perché ci ha lasciato ormai un bel po' di anni fa il povero Fukio Mitsuji. Fukio Mitsuji fece Bubble Bob e di fatto già con il seguito non volle seguire lo stesso canovaccio, abbandonò le bolle principalmente, abbandonò quel tipo di meccanica, addirittura abbandonò la meccanica multiplayer. Infatti Rainbow Islands The Story of Bubble Bobble 2 è un gioco single player sostanzialmente. Poi Fukio Mitsuji lasciò Taito, venne fatto un altro seguito che si chiamava Parasol Stars, uscito solo su PC Engine e poi, vabbè, poi anche su Amiga, su Game Boy, su NES, però principalmente PC Engine, che è un po' l'equivalente dell'epoca di dire Direct to Video, insomma, quando un gioco veniva non lanciato in sala ma direttamente su console, soprattutto se si veniva da una saga squisitamente coin-op come quella di Bubble Bobbles e Rainbow Islands. Ma la gente in realtà voleva più bolle da sempre, da subito volevano le bolle, e quindi Taito in seguito fece un retcon, quindi disse in qualche modo che non erano veramente i seguiti di Bubble Bobble, Rainbow Islands e Parasol Stars, e creò un altro Bubble Bobble 2 che si chiama Bubble Symphony da sala giochi, poi è uscito anche su varie console, mi sembra anche su Saturn e su PSX, e un altro seguito, un altro Bubble Bobble 3 che si chiamava Bubble Memories, più leggero, meno barocco rispetto a Bubble Symphony, ma comunque la verità è che erano dei goderecci more of the same, cioè prendevano la meccanica di Bubble Bobble, e ci mettevano più roba, ci infarcivano più roba. Bolle, 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 bonus, 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 nemici, nemici, livelli, Taito, 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 Taitology. Ok, questo è per partire il primo discorso da fare, quindi un vettore evoluzionistico che il design originale di Bubble Bobble aveva deciso di introdurre già dal primo suo seguito, cioè Rainbow Islands, poi cancellati da quello che voleva Taito, da quello che volevano probabilmente i producer, da quello che voleva il mercato, cioè giocare ancora con le bolle. Ma il problema è che il primo Bubble Bobble sostanzialmente dice tutto della propria meccanica, esaurisce la gran parte della parte più sfiziosa, più interessante, più coinvolgente della meccanica di colpisco i nemici con la bolla, lo imbollo e lo scoppio, possibilmente in nugoli di bolle con altri nemici per creare delle combo stratosferiche. Ok, questo è quanto. Ci sono stati diversi tentativi dopo Bubble Memories, Bubble Symphony, di portare avanti questo canovaccio di gameplay basato sulla meccanica a due giocatori, cooperativa e competitiva, nel senso che ci si aiutava, bisognava aiutarsi in molti livelli, ma soprattutto bisognava fregarsi i punti vicenda, un po' alla Mario Bros, di cui è evidentemente figlio Bubble Bob in termini di meccaniche, soprattutto con la meccanica del doppio colpo, no? Come in Mario Bros bisognava colpire il primo e non Super, in Mario Bros dell'83 bisognava colpire le piattaforme su cui pattugliavano i nemici, e una volta colpite i nemici si ribaltavano e c'era un certo tempo per riuscire a colpirli e ucciderli veramente. Stessa cosa con Bubble Bobble, prima in bollo, poi se faccio in tempo raggiungo la bolla e la scoppio. Quindi ci furono per esempio delle edizioni per Wii, Xbox 60 e PlayStation 3, si chiamavano Bubble Bobble Neo e Bubble Bobble Plus, che praticamente erano lo stesso gioco, che cercavano di portare avanti con nuove meccaniche, gioco a 4, discese, quindi slide, slope su cui si poteva scivolare, però di nuovo sempre more of the same, schermo fisso in 16 noni, ma comunque insomma la meccanica era quella. Erano belle? No, non erano particolarmente belle, perché l'engine nuovo che era stato pensato per quei giochi, per Bubble Bobble Plus e Bubble Bobble Neo, era non molto croccantello, cioè il gioco originale restava comunque più croccante, più sfizioso. Soprattutto una cosa caratteristica dei Bubble Bobble era la cosiddetta meccanica del kissing, cioè la possibilità di uccidere i nemici tirando una bolla praticamente a contatto, a un frame di distanza dalla morte per collisione, tirare una bolla, imbollare i nemici e in questo modo ucciderli sul colpo, perché la nostra hitbox era attaccata a quella del nemico, il nemico veniva imbollato e scoppiava. Tecnica fondamentale in tantissimi livelli, ma che richiede quella precisione pixel perfect che funziona infatti coi pixel, mentre Bubble Bobble Plus e Bubble Bobble Neo non usavano i pixel ma usavano i poligoni dei modelli 3D pure in un impianto 2D. Insomma, non una roba eccezionale, un po' spurio, una sensazione spurio e di non croccanza. La croccanza è fondamentale in Bubble Bobble. Ci furono altri tentativi, un bizzarro tentativo su Game Boy Color, Bubble Bobble Classic, che a dispetto del nome in realtà era una nuova serie di, mi pare, 200, tantissimi livelli, di cui quasi la metà erano accessibili solamente se si giocava il gioco tipo speedrun, quindi si riusciva a finire molto rapidamente un livello, c'era un branch invisibile e finivi non nel livello successivo di tipo A ma nel livello successivo di tipo B, come in una dimensione parallela. Se riuscivi anche a finire quello in maniera veloce restavi nella dimensione parallela, ma insomma era una ciofeca, perché comunque poi sappiamo che su Game Boy Color in questo caso c'erano dei problemi di area dello schermo. Bubble Bobble funziona laddove lo schermo è interamente contenuto nel frame della schermata di gioco. Se invece lo schermo di gioco deve scrollare, diventa difficile avere quel ground and aerial control che è tipico dell'esperienza di Bubble Bobble. Ci sono state altre cose più o meno riuscite, addirittura giochi per mobile semi sconosciuti usciti solo in Corea. Insomma, non voglio tediarvi oltre, ma vi voglio tediare invece con Bubble Bobble for Friends, che indicativamente è l'oggetto di questa chiacchierata. Siamo già a 9 minuti, mortacci mia. E vabbè, quando parlo di Bubble Bobble è così, e se siete qui con me vuol dire che accettate lo scotto del pippone in Bubble Bobble, perché se no potete leggervi la recensione altrove, ma qui si fa, signori, la storia del game design di una saga. saga, e si cerca di capire come questo nuovo Bubble Bobble for Friends si inserisce in questo scenario non così lusinghiero, in cui alla fine della fiera, per quanto Bubble Symphony e Bubble Memories non fossero malaccio nel portare avanti questo More of the Same, in realtà il primo Bubble Bobble resta il contenitore perfetto e autosufficiente di tutte quelle meccaniche che lo contraddistinguevano. Quindi cosa fare? Cosa fare con un Bubble Bobble for Friends? Cosa hanno fatto gli sviluppatori? È una questione interessante, Come dicevo prima, la mia prima sensazione giocando la parte nuova di questo gioco, questo Bubble Bobble for Friends contiene sia la versione emulata arcade originale, praticamente perfetta, ho visto un'unica sbavatura che secondo me è legata ai timing di emulazione non cycle perfect, per cui mi è capitato di trovarmi in situazioni, una situazione in cui nonostante avessi distrutto tutti i amici sullo schermo, uno era rimasto vivo anche se non era materiale, quindi ci possiamo passare attraverso, però penso sia un caso veramente più unico che raro. Mentre invece questa quindi c'è questa parte classica, il solito vecchio caro Bubble Bobble, che se vogliamo dal mio punto integralistico da solo potrebbe giustificare l'acquisto di questo, di questa versione del gioco, se questo è il vostro gusto, ovviamente, se per voi Bubble Bobble significa quello che significa per me, cioè uno dei più grandi giochi mai fatti. Per quanto riguarda invece la versione nuova, Bubble Bobble, diciamo for friends vera e propria, è una modalità a parte che usa un engine nuovo, un engine con dei personaggi poligono. Ho mangiato messicano, mi torna tutto su ogni volta quando devo parlare, mi torna sul messicano, scusate. C'è un engine di nuovo con dei personaggi fatti in poligoni 3D, quindi modelli rigati tridimensionali, sempre in un mondo flat, questa volta però fatto bene, cioè l'engine dal punto di vista di risposta dei controlli e di collisioni, rilevazione delle collisioni è fatto bene, perché sicuramente c'è un sistema di hitbox bidimensionali nascoste dietro il mondo con i personaggi tridimensionali, quindi sembra di giocare a un gioco 2D. Graficamente ci piace questa nuova incarnazione tridimensionale? Personalmente no, non mi piace, la trovo molto 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 cippettusa. Mi stupisce tra l'altro che non abbiano provato a fare una buona pixel art, ovvero non mi stupisce perché fare una buona pixel art purtroppo costa, non è più qualcosa di così facile da fare. Quindi sono andati per il 3D, ci sono dei fondali che sono non particolarmente belli, poi in realtà sono dei fondali che sono sempre gli stessi, nel senso che al di là del foreground, della parte in cui si gioca con le piattaforme bidimensionali, dietro si vede uno sfondo tridimensionale leggermente sfocato per non dare fastidio, ma dà comunque un po' fastidio. Cos'è questo sfondo? Questo ci fa tornare al pianoforte giocattolo dell'introduzione e ha un po' la metafora di questo gioco. La metafora di questo gioco è che in realtà noi siamo nella stanza, in una cameretta di un bambino che dorme, e i giocattoli tipo i Toy Story litigano tra loro, e quindi il Bonner, il personaggio cattivo, è geloso di Bubloon, del draghetto verde che è il cocco del bambino, e quindi gli fa i dispetti, lo fa finire in un mondo di piattaforme a combattere. Questo è, i giocattoli prendono vita, cioè, che poi è la cosa più sbagliata del mondo secondo me, perché Bubble Bobble riusciva a essere assolutamente cute e kawaii senza essere per forza di cose bambino riferito. Era un gioco che piaceva, poteva piacere ai bambini, ma Cristo, lo giocavi in sala giochi con la gente che cercava di spacciarti fumo e così con i posacenere pieni di sigarette. Fun fact, in realtà poi va detto che ha venduto molto di più Bubble Bobble su NES che non il successo del gioco da sala. Molti conoscono Bubble Bobble come un gioco del NES, e vai, pazienza. Quindi tutto il gioco ha questi fondali che sono questa cameretta vista da diverse angolazioni, chi se ne frega un po' come tipo di roba, non interessante, e quando giochi comunque dà un po' fastidio avere un fondale che non è particolarmente scuro come dovrebbe essere. Non solo, una cosa fastidiosissima è che le piattaforme bidimensionali, cioè esiste sia un layer di piattaforme bidimensionali calpestabili, sia un layer puramente estetico di fondale bidimensionale dietro le piattaforme bidimensionali, e prima un middle ground tra il background fatto in 3D e il foreground di piattaforme camminabili, quindi delle piattaforme 2D messe lì solamente per fare che cazzo ne so, per scrivere cose, per esempio per scrivere welcome non lo scrivi, mentre i Bubble Bobble le scritte erano fatte con piattaforme camminabili, erano delle cose sfiziose del gioco, in questo caso invece no, in questo caso era ci sono, hanno scritto con queste piattaforme non materiali, quindi tu le vedi, non sei sicuro, ma ci cammino di sopra o non ci cammino, perché sono molto simili come saturazione e tinta a quelle camminabili, insomma fastidio. Un'altra cosa che si nota subito però giocando, ripeto, l'engine è buono e croccante, ma in termini proprio di ingredienti, del level design utilizzati, una cosa molto fastidiosa è che le piattaforme sono solide, anche in salita, cioè in Bubble Bobble tu quando sei sotto una piattaforma, anche se una piattaforma continua, saltando praticamente riesci a saltare oltre in verticale il soffitto e atterrare praticamente sulla piattaforma soprastante, come si vede in tantissimi giochi, un tipo di piattaforma che esiste anche, non so, in Super Mario Bros. 3 per esempio, cioè, si vede in tantissimi posti. Ecco, questa cosa però è veramente tanto diversa da come funziona Bubble Bobble, che è molto basato su questa attraversabilità tramite salto della piattaforma soprastante. Non solo, qui ci sono sia piattaforme, la maggior parte delle piattaforme sono solide, quindi bisogna farsi tutta una serie di giri per arrivare dove si vuole arrivare, per arrivare ai nemici che si vogliono sconfiggere. E a parte questo, ci sono anche delle piattaforme invece che funzionano come quelle vecchie piattaforme di Bubble Bob, sono fatte con un effetto tipo neon brutto, che insomma non ci piace e confonde. Perché hanno messo queste piattaforme solide, quindi che richiedono di fare grandi giri per riuscire a muoversi attraverso lo spazio? E qui è un po' casca l'asino. Questa cosa è stata fatta per una ragione precisa, cioè perché i livelli sono in realtà dei livelli puzzle sostanzialmente. C'era un elemento puzzle anche in Bubble Bobble originale, ma in questo Bubble Bobble for Friends, nella parte nuova del gioco, nella parte con gli 80 di 80, mi pare, sì, i livelli nuovi di Zecca, con nemici nuovi e tutto, la sensazione è che tu hai un livello che è un puzzle che devi riuscire a risolvere. Devi sconfiggere tutti i nemici, ma per sconfiggere tutti i nemici bisogna navigare attraverso questo livello facendo dei giri. Diciamo che sono dei percorsi, quindi trial and error, in cui devi davvero eliminare i nemici, spesso statici, compiendo una gimcana prefissata. Partire dal punto A, dal punto di partenza, e devi prima, se già lo vedi per come è fatto il livello, che devi colpire prima il nemico di là, poi il nemico su, poi il nemico per sinistra, perché sono molto punitivi i nemici. E il paradosso è anche che certi nemici, anzi molti nemici, sono statici, sembra quasi dover raggiungere un nemico e colpirlo come se fosse un oggetto da raccogliere, come se fosse una partita Manic Miner, in effetti, ma con le bolle. Qui vedi, questi sono i nemici da sconfiggere, devo andare lì, ok. Non solo, questo aspetto si appoggia moltissimo sull'idea declamata già dal titolo For Friends di giocare in cooperativa, in due, meglio in tre o addirittura in quattro giocatori. Perché? Perché i livelli sono grandi, cioè i livelli molto molto spesso sono grandi, tra l'altro con un livello di zoom che li rende abbastanza fastidiosi da giocare su Switch Lite o comunque in modalità portatile. Sono molto grandi, quindi all'interno del frame dello schermo 16 noni c'è tanta roba, tanto spazio, ti senti molto piccolo, i livelli infatti sono grandi. In una giocando cooperativamente, questo significa che è possibile decidere insieme ai propri amici: tu vai prima là, io vado qua, io libero la via di qua, io ti faccio le bolle da sotto. Una cosa che di nuovo si vedeva anche in Bubble Bobble, ma era usata col misurino. Per esempio nel famosissimo livello Jump, in cui bisognava per forza di cose, insomma non proprio per forza di cose, ma era molto 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 difficile farlo da soli, in due con un amico che ti aiutava facendoti bolle, facendoti andare su per raggiungere, rimbalzando sulle bolle, una piattaforma soprastante particolarmente insidiosa. Allora sì, c'era questa modalità da cooperazione diretta, ma era usata con parsimonia. Qui invece la maggior parte del gioco ha un intento cooperativo e si capisce addirittura dal fatto che lo score è unico, non c'è competitività, perché se tu giochi in 4 il punteggio per quella serie di livelli è unico per tutti, così come il counter delle vite è condiviso. Quindi è la mia sensazione, avendolo poi giocato in cooperativa con la mia famiglia, è che il gioco sia molto molto più godibile se giocato, anzi sia godibile solo se giocato in multi. Da solo hai la sensazione di navigare in questi livelli ariosi, lunghi da girovagare e quindi privi di ritmo. In Bubble Bobble, come dicevo prima, il ground and air control era estremo, tu potevi, se sapevi giocare, ma anche con delle skill medie, potevi spostarti nello spazio di livello super rapidissimamente, a parte in alcuni specifici livelli appunto puzzle. E questo dava la sensazione di un'arena shooter in qualche modo, no? Dovevi trovare il modo migliore per eliminare i nemici rapidamente, nemici che poi si muovevano, quindi dovevi dinamicamente cambiare le tue tattiche per riuscire a prendere, a meno che tu non avessi un pattern perfetto da super campione, ma non è il caso della maggior parte dei giocatori. Quindi sì, sembra un po' di giocare a Manic Miner con le bolle in cooperativa. Questa cosa appunto ci riporta a quello che dicevo prima sulle piattaforme solide che ti costringono a fare giri molto lunghi in un livello già grande di per sé. Questa atmosfera a metà tra puzzle e Manic Miner per funzionare ha chiesto questo tipo di tweak, dei tweak per giustificare dei movimenti un po' clumsy. Ci sono dei momenti in cui bisogna accucciarsi per passare sotto delle piattaforme di mezza altezza, assurde. Ci sono c'è una roba che veramente mi manda nei matti, che per quanto l'engine sia ottimo, la hitbox delle bolle è stata ridotta, soprattutto se tu sei leggermente più in alto. Anche di un quadratino più in alto di un nemico, tu gli spari di bolle e non lo colpisci. Perché? Perché vuol dire che il puzzle, il pattern pensato dal game design, dal level designer, richiede un'altra soluzione. Devi saltare oltre il nemico, riuscire a essere al suo livello e colpirlo. Questa roba è super fastidiosa per i giocatori vecchi, perché tu sei abituato al fatto che comunque la bolla ha una tolleranza di hitbox, con un hitbox abbastanza cicciosa che permette di imbollare nemici presi anche per il pixel della cuffia, che tipo per il rotto della cuffia. Qui non è così, bisogna capire questa cosa, ed è secondo me un autogol da un punto di vista di game design, perché toglie quella caoticità catodica che caratterizzava il Bubble Bobble originale, quella frenesia, pur nella tattica, pur nella strategia, pur nei momenti puzzle, un senso di brulicanza di bolle e mayhem, no? Purtroppo è così, purtroppo qui questa sensazione è un po' scesa e dà fastidio quando poi vedi che le bolle sono fighe, si muovono benissimo, sono tante, sono colorate, l'engine rock solid, 60 fotogrammi al secondo pulitissimi, tu dici vabbè grazie al cazzo, un gioco 2D, no, abbiamo visto cose su Switch che inaspettatamente funzionavano male anche quando avrebbero dovuto funzionare bene. Quindi l'engine è veramente goloso, ti domandi perché non hanno fatto anche una versione di Bubble Bobble originale pulita con l'engine nuovo, ma non l'hanno fatto perché a quel punto ci sarebbero state discrepanze fortissime in questi tweak di gameplay, tipo le hitbox delle bolle, che insomma vaffanculo. Ok, quindi cosa facciamo? Lo bocciamo? Non lo bocciamo? Boh, non è veramente una recensione, sapete, si ragiona sul gioco e c'è una cosa che in realtà è sorprendente, l'ho capita grosso modo a metà del gioco, quando finisci quelle poche decine, dozzine di livelli che sono la modalità normal di Bubble Bobble for Friends, si aprono una serie di altri livelli che hanno un layout dei livelli molto simile ma nemici diversi, posizionati in maniera diversa e richiedono sostanzialmente di usare pattern diversi. Questo di fatto è molto simile alla dualità che c'è nel Bubble Bobble originale di cui parlavo prima, in cui lo giochi normal, quando lo finisci ti viene dato un codice, lo inserisci e diventa Super Bubble Bobble, quindi una modalità con dei twist nella posizionamento, non nel posizionamento ma nella tipologia dei nemici posizionati in un determinato livello, il layout del livello resta uguale ma con nemici diversi. E non solo, molto presto nella modalità hard, che è appunto questa modalità di Bubble Bobble for Friends che ha questo shuffle dei livelli, è subito, prestissimo nei livelli, appare una grandissima scritta Dedicated to MTJ, cioè dedicato a Fukio Mitsuji, al creatore, compianto creatore originale di Bubble Bobble. E questa cosa è stata un po' un tuffo al cuore, perché di colpo ho detto no, aspetta un attimo, ma io sto guardando questo gioco nel modo sbagliato, da un punto di vista delle intenzioni, sto facendo un processo alle intenzioni nel modo sbagliato. Il processo alle intenzioni ha senso, ci sta, ma che cosa succede? Succede che sta gente, secondo me, è cultrice veramente della filosofia di Fukio Mitsuji. Cosa intendo? Quello che dicevo prima, è la ragione per cui ho fatto quel grande cappello introduttivo. MTJ odiava il fanservice, MTJ non voleva dare more of the same. Non voleva darti semplicemente un seguito di Bubble Bobble che fosse Bubble Bobble con più bonus, con più power up, con più robe buffe. MTJ con Rainbow Islands aveva stravolto tutto, odiava il fanservice, e Bubble Bobble for Friends ne fa pochissimo di fanservice in realtà, cerca una chiave originale. cerca una chiave originale di interpretazione, questa modalità puzzle di fatto, è un gameplay diverso, un gameplay che coraggiosamente si distacca e crea delle frizioni per chi infatti conosce il Bubble Bobble originale. Non solo, a parte che il gioco è programmato molto bene, ma ci sono delle cutscene introduttive e finali che sono secondo me orribili, ma guardandole nella luce giusta ti rendi conto che questi qua le avranno fatta di notte ste cutscene, perché è chiaro che il budget del gioco è risicatissimo, ma questi per voler mettere delle cutscene che tutto sommato nessuno le aveva chiesto da un punto di vista di utilità nel gioco, se le giocherete le vedrete, capite cosa intendo, ma loro volevano mettercele, volevano creare un lore, volevano creare una loro roba, il loro Bubble Bobble, quindi puzzle, quindi dicevo Manic Miner con le bolle, una roba che normalmente Bubble Bobble l'originale non è. Quindi loro hanno voluto dire facciamo come MTJ, non rifacciamo lo stesso gioco anche se con le bolle, però non rifacciamo Bubble Bobble More of the Same, facciamo una cosa diversa. Certo, il problema è che questa loro nuova idea di game design tutta incentrata sul cooperativo non funziona, se la sono rischiata e non è andata. Però MTJ secondo me sarebbe orgoglioso di loro, è orgoglioso di loro proprio perché lui non avrebbe mai fatto Bubble Symphony, non avrebbe mai fatto Bubble Bobble Plus per Wii. Lui voleva fare robe diverse, infatti ha mollato tutto, Fukumitsuji è andato a fare l'insegnante di game design quando ancora non esisteva sto concetto praticamente, e anche Magical Puzzle Poppies molto bello su Game Gear, ma quello è un altro discorso. Quindi in qualche modo non esistono dei power up in questo Bubble Bobble for Friends. L'originale Bubble Bobble è tutto basato sui power up, sui counter che fanno apparire i power up a seconda di quello che fai. Qui non hai power up, qui tu scegli all'inizio del nuovo livello che poteri permanenti utilizzare, aggiuntivi usare per il tuo draghetto. Per esempio potete equipare una bolla che esplode dopo un tot di secondi, potete equipare una bolla che fa una specie di lightning, potete equipare una bolla lunga, una bolla aggiuntiva che spara con un range molto più elevato, ma di base la tua velocità è sempre la stessa, la quantità di bolle che spara è sempre la stessa, e non potete riempire d'acqua lo schermo, lanciare bombe atomiche che distruggono tutto. Cioè hai una serie di power up persistenti che non solo possono livellare a seconda della tua performance nel livello cooperativo, puoi effettivamente livellare, aumentare il potere di questi power up da equipare. Ne potete equipare solo uno, e di nuovo la cooperatività è fondamentale, perché vuol dire che se tu usi su quattro draghetti, a ciascuno equipi un potere aggiuntivo di questi permanenti, uno dei giocatori avrà la bolla bomba, un giocatore avrà la bolla fulmine, un giocatore avrà il dash che permette di attraversare attraverso i nemici incolumi, e quindi a seconda delle esigenze di level design si potrà dire tu che è quella vai lì e aiutaci, facciamo prima questa cosa qua. È molto sul tempo il gioco, nel senso che ti premia se fai velocemente i livelli. Mi si è spento il computer, Dio Madonna, ma non ha smesso di registrare per fortuna, grazie mille computer. Ok, questo è quanto. Se devo fare un paragone con un gioco che ho giocato molto di recente, che comunque è un revamp di un vecchio gioco recensito, comunque insomma chiacchierato qui su Outcast proprio da me, è Burger Time per Switch. Burger Time Party è molto più riuscito, oltretutto ha un rapporto qualità prezzo molto più sensato. Mi sono divertito di più con Burger Time Party che non con Bubble Bobble for Friends, pure giocato in cooperativa, mi spiace ammetterlo, ma è così. È anche vero che Burger Time, l'originale, era un gioco molto più primitivo come feature, c'era più margine di manovra, espansione e modifica. Come dicevo, Bubble Bobble, l'originale, è un gioco completo in sé, in origine, autosufficiente. E anche per questo MTJ ha sempre costantemente evitato di fare infiniti remake tutti uguali. Quindi è un casino ragazzi, perché sostanzialmente mi sento di consigliare questo gioco solo a chi ha la possibilità di giocare in multiplayer o a chi vuole anche su Switch una versione di Bubble Bobble da sala giochi emulato, che probabilmente avete già in 8000 posti più o meno legali. Interessante che non ci siano le leaderboard online per Bubble Bobble, perlomeno non so se le aggiungeranno con un update o quando pubblicano il gioco ufficialmente tutto, ma non ci sono allo stato attuale, ed è fastidiosissimo, perché cioè ci sta tutto sommato. La hamster, quando fa le proprie cazzo di conversioni su Switch, lo fa sempre di metterti le high score table online, almeno quello, cioè dagli una botta, no? fai qualcosa di ludico aggiuntivo. Vabbè, quindi un po' così, un po' confuso, un po' che avrei voluto che mi piacesse, invece all'inizio proprio infastidito, sono stato molto 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 negativo, ho giocato in cooperativa, ho capito che non era la mia roba. È la vostra roba? Avete coraggio di staccarvi da certi integralismi e meccanicismi propri del giocatore di Bubble Bobble per qualcosa di nuovi, di newish, nuovo ma non nuovissimo, però comunque coraggioso? Ecco, posso dire questo gioco è coraggioso. Bubble Bobble for Friends è un esperimento coraggioso, tirato via probabilmente con un budget difficile, ma con passione, con la passione di voler dire qualcosa di diverso, che però non è un seguito di Bubble Bobble vero e proprio. Quel For Friends, che sembra quasi alludere ad un episodio 4, è traditore. È traditore, questo è semplicemente una specie di spin-off cooperativo interessante, se siete per queste cose qua. Ed è zit. Mi dispiace, vorrei dire qualcosa di bello, ma ho una malinconia nel cuore. Ho un pianoforte giocattolo che non suona più le note giuste. Sono stonate probabilmente come me, con questa birra Poretti e quattro lupoli che mi fa straparlare come un vecchio che rompe i coglioni sui giochi della sua infanzia. Ti ricordi Bubble Bobble? Ti ricordi quella musichetta? Pa, 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 pa. Ah, la musica è bella. La musica, le nuove tracce di For Friends sono belle, ma lo stesso pa, 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 è imbattibile. Ti ricordi, eravamo giovani, eravamo nuovi, eravamo immortali.